La settima ossessione, un programma realizzato da Daniele Marsiglia.
Siamo, buon pomeriggio, benvenuti alla settima ossessione, sono quasi le 17.05, siamo in diretta su Nova Radio per la puntata numero 31 della vostra ora di cinema, appunto qua sulle frequenze di Nova Radio, una settimana in cui il botteghino cinematografico sorride perché c'è il film Michael che ha incassato molto più di quanto era previsto, soprattutto in Italia, ha superato già gli 8 milioni di euro, ma forse verrà superato già da oggi da quello che è forse uno dei film più attesi della stagione e che farà insomma una seria concorrenza a Michael. Sto parlando di Il Diavolo Veste Prada 2, che è il primo film di cui appunto ci accingiamo a parlare, ascoltando però ovviamente sempre prima il trailer, e poi lo commenteremo con Simone Fabriziani. Il film è già nelle sale a partire da oggi, ma Simone lo ha visto, se avete ascoltato la scorsa puntata, proprio esattamente una settimana fa con l'anteprima stampa. Quindi, ricapitolando, trailer del Diavolo Veste Prada e poi l'analisi del film con il nostro Simone Fabriziani.
Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
Hai ancora tutto?
No, li ho regalati.
Cosa?
Erano un po' troppo in una redazione.
Eccoti qui.
Oh. Chi regala Chanel?
Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, 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 everywhere. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
Eccoci qua, 17.06, cominciamo e vado a salutare subito Simone Fabriziani. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Molto bene, grazie.
Bene, bene, bene. Noi ci siamo salutati, lo dicevo poco fa, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, una settimana fa. Ti salutavo dicendo buon anteprima del Diavolo Veste Prada 2. Perché tu, il Diavolo Veste Prada 2, che esce oggi nei cinema, lo hai visto esattamente all'anteprima che c'è stata per la stampa esattamente una settimana fa, quindi adesso che il film è già nelle sale e quindi se ne può parlare liberamente, sfoghiamoci e dici come sono già uscite molte recensioni, tra cui anche la tua su Awards Today, però sì, ecco, vogliamo sentirlo proprio dalla tua voce, un film che arriva nelle sale con larghissime aspettative, con un hype salito alle stelle, perché se ti ricordi la scorsa estate quando il film veniva girato sia nella parte americana sia anche nella parte italiana o europea, diciamo tra Milano e Parigi, e uscivano sui social, soprattutto su Instagram e TikTok, tanti dietro le quinte, tant'è che dicevamo ma a pezzetti, ma abbiamo già visto tutto Il Diavolo Veste Prada, no? Con queste scene che venivano rubate dal set del Diavolo Veste Prada. Quindi è un film che arriva a 20 anni dal primo, che era del 2006, fu presentato addirittura alla Mostra del Cinema di Venezia fuori concorso, ecco, quindi con tante aspettative. Quindi chiedo a te, Il Diavolo Veste Prada 2 è un sequel riuscito, sì oppure no? A te la parola.
Bellissima domanda, la cui risposta è sicuramente sempre più complessa di un netto sì e di un netto no. Iniziamo dal dire che questo Diavolo Veste Prada 2, oltre ad essere un semplicissimo sequel degli eventi che si sono appunto svolti nel film cult del 2006, è a tutti gli effetti quello che si può in un qualche modo un po' incorniciare in quello che negli ultimi tempi viene definito come legacy sequel, ovvero sequel quasi chiamiamolo di eredità in un qualche modo, ovvero sono quei sequel, quei secondi capitoli di film molto fortunati del passato che tornano in sala molti anni dopo, se non addirittura decenni dopo il film originale. Un film originale che deve avere chiaramente come elemento predominante il fatto che sia diventato nel tempo un vero e proprio cult. Di legacy sequel negli ultimi tempi ne abbiamo avuti tantissimi, mi viene da pensare appunto al reboot di Ghostbusters, mi viene da pensare addirittura al Beetlejuice di Tim Burton, insomma sequel che arrivano dopo tantissimi anni, e Il Diavolo Veste Prada 2 non fa assolutamente eccezione. Non fa eccezione e per fortuna, ecco, quindi se posso rispondere appunto alla tua domanda di prima, per fortuna è un sequel che, pur non raggiungendo chiaramente le vette rivoluzionarie del primo capitolo, che rimane a tuttora insomma insuperato sotto tantissimi aspetti, è secondo me un sequel molto riuscito, perché riesce a raccontare in maniera altrettanto satirica e sterzante, come è tipico appunto anche dell'universo appunto narrativo e dei personaggi del Diavolo Veste Prada 2, il mondo del giornalismo attuale, un mondo del giornalismo che 20 anni dopo le vicende del primo capitolo è cambiato drasticamente, e questo ce ne accorgiamo anche noi oggi. Non esiste più il cartaceo, non esistono più i giornali, i magazine che vengono stampati e venduti nelle edicole cartacee, ma tutto diventa digitalizzato. Tutto diventa digitalizzato e quindi anche il mondo della moda, anche il mondo del giornalismo della moda dovrà purtroppo fare i conti con questa digitalizzazione.
Dovrà adeguarsi.
Dovrà adeguarsi, e purtroppo molti di questi personaggi avranno molta difficoltà ad adeguarsi, in primis purtroppo la nostra iconica Miranda Priestly, che chiaramente nel tempo diventa ovviamente per ragioni anagrafiche sempre più anziana, e quindi come dire, gli alti vertici della rivista Runway chiedono un cambio di rotta netto e necessario, e per fare in modo che questo cambio non provochi troppi scossoni all'interno appunto della redazione di Runway, verrà chiamata di nuovo la Andy, interpretata da appunto Anne Hathaway, che si riunirà 20 anni dopo appunto a Miranda Priestly, e da qui inizieranno un po' di vicissitudini molto interessanti. Quindi è un film che sicuramente mantiene intatto il tono della commedia che faceva appunto carico al film originale, ma allo stesso tempo mi è sembrato raccontare cose molto interessanti sullo stato attuale del giornalismo di chiamiamolo spettacolo in generale, perché non so se la moda possa essere comunque intesa come appunto giornalismo di spettacolo, ma comunque in ogni caso il giornalismo e la diffusione di contenuti mass mediali riguardanti appunto il mondo dell'arte.
Sì.
Ecco, quindi questo secondo me lo centra appieno e lo rende sicuramente un sequel interessante e dignitoso.
Ecco, perché probabilmente c'era anche a ragione, visto che il primo film poi è diventato un cult, no? anche nel corso del tempo, i suoi personaggi, a cominciare appunto da quello di Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly,
sì,
che era chiaramente ispirato all'Anna Wintour, allora direttrice, e fino anche a poco tempo fa direttrice del settimanale Vogue in America. C'era il rischio magari che fosse un film molto, come dire, fandom, no? Molto rivolto ai fan del primo, che magari si potevano sbizzarrire con meme e quant'altro su internet. Invece no, mi pare di capire che c'è anche delle cose interessanti.
Sì, cioè, allora,
soprattutto, scusami, faccio un inciso.
Sì. Certo.
È anche sempre molto raro vedere nei sequel, soprattutto a distanza di tanto tempo, perché ricordiamo sono passati 20 anni da quel 2006 quando uscì il film, con il cast completamente, il cast principale che è stato confermato in toto.
Assolutamente sì, assolutamente.
Questo
fa moltissimo, e questo rende poi soprattutto ovviamente questo progetto di secondo capitolo di sequel giustificato in un qualche modo. La stessa Streep negli anni ha raccontato più volte che le sono state proposte negli anni possibilità di tornare in un eventuale sequel del Diavolo Veste Prada, ma lei ha sempre rifiutato fino a che non ha avuto in mano una sceneggiatura dignitosa. Ed effettivamente mi rendo conto che questo sequel, chiaramente, pur non raggiungendo, come ho detto prima, le vette chiaramente del primo film, mi è sembrato che possa aver toccato ovviamente delle corde contemporanee, che ha convinto appunto le tre, anzi i quattro protagonisti, perché non solo Streep, Attaway e Blunt, ma c'è anche di nuovo Stanley Tucci, appunto, insomma, nel ruolo di Nigel. Esatto, quindi quattro interpreti principali sono stati convinti da una sceneggiatura sicuramente scritta a puntino, devo dire, ecco, insomma. Poi sicuramente ci sono moltissimi ammiccamenti, citazioni legate ovviamente a ciò che ha reso famoso il primo film. Rimane comunque un film, un blockbuster, una commedia blockbuster in qualche modo. E tra l'altro penso che in questo primo fine settimana, credo nel mondo, ma rimango all'Italia, sì, secondo me in questo primo fine settimana, dovuto anche al fatto che c'è un lungo ponte, questo film incasserà moltissimo.
Incasserà moltissimo, perché già abbiamo iniziato a vedere degli ottimi incassi già questa settimana, dallo scorso fine settimana con Michael, ne abbiamo parlato insieme proprio la settimana scorsa. Anche in Italia il film ha avuto successo in tutto il mondo, è incassato più di 200 milioni di dollari un po' in tutto il mondo nei suoi primi 4-5 giorni di programmazione, quindi un successo enorme, il biopic con più alto successo di incassi della storia. E anche in Italia effettivamente se l'è cavata oltre le aspettative, perché fino adesso, anche ieri, ha dei giorni feriali molto alti, ha incassato 700.000 euro per essere, insomma, martedì sera, portando il totale di Michael a 8.155.000. Certo, appunto, il successo di Michael magari adesso tirerà un po' il freno, perché arriva un ospite ingombrante nel box office con cui dovrà fare conti, appunto, Il Diavolo Veste Prada 2. Sicuramente sarà su quelle cifre, ma probabilmente anche oltre, cioè ci si aspetta forse un fine settimana lungo che comincia da oggi, mercoledì, e se pensiamo a lunedì, tu che cifra diresti? Facciamo un toto incassi.
Tu parli della cifra totale della...
Restiamo in Italia, sì.
Sì, chiaro, sì, in Italia. Sì. A me viene da pensare di superare tranquillamente i 10 milioni.
10 milioni, penso anch'io. Penso anch'io.
Vado per difetto per cercare di mantenermi realista. Sì. Però con questo weekend, tra l'altro lungo, del primo maggio, mi sembra che veramente sia tutto creato un po' a puntino per fare degli incassi enormi, veramente, veramente enormi.
Sì, ci sta che già domani quando andremo a leggere i dati del box office ci si avvicini, o forse si superi anche i 2 milioni di euro come prima giornata di programmazione.
Sì, penso di sì. Io non vorrei chiaramente essere troppo ottimista. Però comunque mi sembra che potremmo rivivere, magari non raggiungendo gli stessi incassi totali alla fine corsa, ma potremmo rivivere un fenomeno alla Barbie. Insomma, con incassi molto alti tutti i giorni.
Certo, è vero. Lì è, tra l'altro, anche piena estate, è vero, anche adesso il tempo è bello, però insomma. Sì, probabilmente si potrebbe arrivare, se non a superare i 30 milioni di euro. Io faccio questa previsione forse un po' azzardata, non lo so, ma insomma, se un film come abbiamo previsto può incassare 10 milioni, è vero che magari subito il primo weekend è quello più forte, eccetera, però se ha dei buoni feriali, dei feriali anche sul milione e poco sopra il milione, secondo me può raggiungere facilmente i 30 milioni di euro e andare avanti, perché insomma io credo che insomma poi fino a fine maggio abbia anche poca concorrenza per quanto riguarda grandi titoli. Uscirà poi forse il blockbuster di Star Wars, The Mandalorian e Grogu, ma se ne parla quasi a fine maggio. Però insomma, esatto, le attese sono tante, poi non ci svelare dove vedremo Lady Gaga, in che ruolo, o meglio, il ruolo lo sappiamo, credo che Lady Gaga interpreterà se stessa, però
non ci dico niente.
Su Lady Gaga, e poi voglio ricordare, a parte il cast, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, come abbiamo detto, riconfermato, non lo nomina mai nessuno, sto povero Cristo, ma nominiamolo noi, il regista del film, che è lo stesso dell'altra volta, del primo, che è David Frankel, un regista insomma che non ha lavorato molto, ha fatto molte commedie, Collateral Beauty, Un anno da leoni, Io e Merli, eccetera eccetera, tra cui anche il primo Il Diavolo Veste Prada. Quando c'è un cast così ingombrante, quando il film ha così tanto successo, effettivamente, quando il nome, con tutto il rispetto per il signor Frankel, non è di grido, ecco, il regista viene praticamente accantonato, ecco. E noi invece vogliamo dare dare visibilità anche al regista. Ti chiedo l'ultima cosa, da esperto di premi quale sei, ricordo che con il primo Diavolo Veste Prada, Meryl Streep si guadagnò la sua ennesima candidatura agli Oscar, poi non la vinse. Pensi che anche con questo secondo capitolo Meryl Streep possa guadagnarsi una candidatura come migliore attrice protagonista oppure no?
Non credo. Diciamo che forse gioca a suo sfavore il fatto che sta reinterpretando un personaggio che non aggiunge di certo quella vena di originalità e freschezza, ma soprattutto novità, perdonami, che era appunto la Priestley del 2006. Sto dicendo che qui non sia brava, perché lo è sempre, ma in ogni caso un sequel che non aggiunge a livello psicologico molto in più di quello che abbiamo già visto vent'anni fa, e quindi penso di no. Se dovesse accadere sarebbe comunque la sua 22esima nomination, che è comunque un record già di suo, così a dirlo così, insomma, ecco.
Certo. Invece forse sono cambiato, ho letto anche un tuo articolo su Words Today la scorsa settimana, parlando di Michael, hai un po' accennato al fatto che probabilmente questo film a livello di Oscar, di premi del prossimo anno, stagione 2027, raccatti poco. Sono cambiate con questo successo secondo te le cose per Michael?
Ma guarda, io ti devo dire che al momento sono abbastanza neutro da questo punto di vista, ma mi rendo conto che la stessa cosa la dicevo nel 2018 per Bohemian Rhapsody, che non fu particolarmente accolto bene dalla critica, ebbe un percorso fantastico al box office internazionale, ma veramente incassò tantissimo, addirittura in Italia 30 milioni di euro. Divenne un fenomeno di costume in quel periodo e poi si vinse comunque 4 Oscar, insomma, quindi diciamo che non escludo questa possibilità, cioè che Michael possa in qualche modo infilarsi in qualche categoria importante. Ne dubito, perché è uscito comunque molto presto rispetto a Bohemian Rhapsody, che uscì tipo a novembre, dicembre,
però ricordiamoci che anche lo scorso anno, cioè, o meglio quest'anno, I Peccatori uscì più o meno a maggio, no? Era di questo periodo,
aprile,
ha preso 16 maggio. candidature, quindi
sì, ma infatti non sto escludendo questa possibilità, ma sono titubante, ma si vedrà, vedremo
strada facendo. Ancora la strada è tutta da lastricare, come si suol dire, perché insomma i film ne devono uscire, soprattutto una certa odissea tra circa tre mesi di questo periodo, potremmo vederla. Va bene, caro Simone, ho già detto in apertura che tu hai scritto la recensione del Diavolo Veste Prada 2, che si trova nei cinema a partire da oggi, quindi verremo a leggerla come sempre su Words Today. Io ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo.
Grazie mille, come sempre.
Ciao Simone.
Ciao, grazie, ciao.
Lei ha fatto degli esami medici recentemente?
Sì, perché mi sentivo affaticato.
Lei è giovane, ha la priorità. Può iniziare già lunedì.
Devo chiederti una cosa per lunedì. Io devo...
Un momento, aspetta.
Che succede?
Una ragazza che conosco, non voglio che mi veda.
Devo parlarti. Io devo cominciare una cosa.
Sei in fase di transizione?
No, non è questo. Che stai dipingendo?
La neve.
Ti piacerebbe avere un figlio?
Sì, mi piacerebbe.
Dovremmo interrompere la festa. Non faremo finta che tutto vada bene.
Lo stiamo già facendo.
Torniamo in diretta con la settima ossessione. Sono le 17:23. Vado a salutare subito Alessio Zuccari. Buonasera Alessio.
Ciao Daniele, ciao a te, ciao a chi ascolta.
Eccoci qua, ben trovato, autore del sito Today. Siamo qua oggi con te, caro Alessio, per parlare di un film, un piccolo film. Abbiamo parlato poco prima del Diavolo Veste Prada, quindi della montagna. Adesso parliamo di un topolino, ma un topolino di grande qualità. È un film che esce al cinema a partire da domani, distribuito da Film Club Distribuzione, quindi anche dalla distribuzione molto piccola e indipendente, che si intitola Nino. È un film francese di Pauline Loquet, è stato presentato tra vari festival, anche alla mostra del c'è la festa del cinema di Roma, dove ha vinto il gran premio della giuria. E a sentire la trama, poi ovviamente adesso ti lascio la parola e ce ne parlerai tu, la sua trama mi porta, poi mi dirai se ho azzeccato il paragone, a il film di Agnès Varda, Cleo, dalle 5 alle 7, però lascio a te la parola.
E sì, come hai detto tu, è un piccolo topolino rispetto ad altre uscite che arrivano in questi giorni. Ha avuto un percorso molto lungo, perché sì, è passato a Roma, ma ancora prima è passato, diciamo, in anteprima mondiale al Festival di Cannes, nella Semaine de la Critique, dove già aveva fatto parlare di sé, aveva attirato un po' di attenzioni su di sé, e arriva sostanzialmente ad un anno di distanza da quell'evento, perché è stato iniziare un altro Festival di Cannes. Però ce l'abbiamo fatta, eccolo qui, è l'esordio di Pauline Locquest, che è una regista francese che aveva anche già lavorato, però diciamo nel dietro le quinte, assieme anche a Céline Sciamma, sul film Un ritratto da giovane in fiamme, e racconta di questo ragazzo, e poi arriviamo anche a quello sì che è un paragone immediato e assolutamente associabile, di questo ragazzo che scopre tutto di un botto, tutto insieme, di avere un cancro alla gola. Lui va in ospedale per ritirare delle analisi fatte qualche tempo prima, questo è proprio l'inizio del film, non stiamo ovviamente spoilerando nulla, è l'incipit, e scopre lì sul momento di avere questa malattia. E chiaramente come si può reagire ad una notizia così dirompente e così inattesa soprattutto? E lui reagisce sostanzialmente come se scansasse questa idea, come se iniziasse a scansare questa idea. È venerdì, dovrà intraprendere la terapia per combattere questa malattia dal lunedì successivo, e quindi è l'intero weekend da affrontare per elaborare questo concetto, che è il concetto anche di una possibilità della morte, che lui ovviamente non era preparato a ragionare. Di mezzo in questo weekend c'è anche il suo 29esimo compleanno, quindi c'è anche un ragionamento sulla maturità, sull'avvicinarsi ad un periodo dell'età adulta che ha per diverse prospettive, e lui è come se scansasse appunto questo concetto, inizia a vagare per Parigi, un po' per necessità, un po' perché è costretto dal fatto che rimane chiuso fuori di casa, e c'è anche questa dinamica per la quale non trova le chiavi, però non riesce nemmeno a mettere il portinaio del suo palazzo, e quindi inizia a vagare per Parigi, fa incontri, rincontra un ex fidanzato, un'ex compagna, va dalla madre, confessa con molte difficoltà questa malattia alla madre, fa una festa con degli amici che avevano organizzato per il suo compleanno, poi incontra anche un ex compagno di classe, e così via. Chiaramente non è un film di dinamiche, che sono semplici, sono immediate, sono leggibili, è un film di come la regista inquadra questo scivolare di questo personaggio per la città. E ovviamente qui si viene il paragone con il film di Agnès Varda, che in quella circostanza la protagonista doveva aspettare il risultato,
certo.
E invece qui è come che film partisse da quel momento cruciale e andasse un po' a peregrinare. È meraviglioso il protagonista, che è Théodore Pellerin, spero insomma la mia pronuncia sia un minimo accettabile.
Perfetta.
Quindi
l'abbiamo già visto da qualche altra parte, lui oppure un attore sorgente?
Lo vedremo, lui in realtà ha una carriera già abbastanza avviata,
sì.
Sono diversi anni che lavora, soprattutto in produzioni anche francesi, però per questo film ha vinto come diciamo il corrispettivo del miglior esordiente, il miglior prospetto ai César francesi.
Sì.
E lo vedremo prossimamente nel film di Tom Ford, quindi è in un momento molto favorevole del suo percorso professionale.
Certo, questi piccoli film, ma che girano per i festival, danno modo anche che poi vengono premiati soprattutto, dando il modo a questi attori di farsi conoscere proprio a livello internazionale.
Lui fa il film, il suo sguardo, i suoi occhi, il suo spaziamento, che però non è mai disperazione, e questo è il grande valore aggiunto del film. Non scende mai nel dramma, ma è quasi cercare di trovare un appiglio positivo, comunque la possibilità di coltivare una speranza senza scadere nel dramma, ed è il grande punto di forza di un film che appunto ha nel tono la sua particolarità.
Essendo francese, è Nino o Nino?
Sai che mi sembra lo chiamino tutti più Nino, Nino, ecco. Non troppo Nino, mi Nino, sembra, okay, mi pare di ricordare così.
Ok.
Va bene. Facciamo a qualcuno di madrelingua.
E noi consigliamo, come sempre, se andate a vedere il film, di vederlo in lingua originale. Non è una lotta contro, una petizione contro assolutamente il doppiaggio, ci mancherebbe altro, però insomma...
Però se abbiamo possibilità di scegliere.
Se abbiamo possibilità di scelta.
Non è facile, non è una scelta semplice.
No, anche perché credo che il film sarà distribuito veramente in una manciata di sale in tutta Italia, quindi cercatelo e laddove è possibile andatelo a vedere in lingua originale. Tu hai scritto la recensione di questo film per today.it,
sì,
giusto? Quindi la
sì,
possiamo
confermo.
Andare a leggere lì per qualsiasi approfondimento. Alessio, ti ringrazio, è stato un piacere.
Grazie
come sempre,
Daniele.
Ci sentiamo la prossima volta quando vorrai.
Volentieri, buon
ciao,
proseguimento.
Alessio, un abbraccio.
Ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 268 si registrano 2 chilometri di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. 2 chilometri di coda in direzione Bologna anche tra Arezzo e Valdarno per un veicolo fermo in avaria. In direzione Roma invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, per un intervento edilizio dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina, divieto di transito in via dei Della Robbia tra via La Farina e via Nardi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.
Alle 17.30 siamo ancora in diretta con la settima sessione. Io vi voglio dire, l'ha accennato poco fa Alessio Zuccari, che ci parlava di Nino, film che è stato presentato alla Semaine de la Critique durante il Festival di Cannes, che noi anche quest'anno, come è successo lo scorso anno, saremo in presenza. La settima sessione sarà, e quindi io stesso sarò presente per la prima settimana. Lo scorso anno era la seconda settimana, questa volta, quest'anno 2026, sarò lì la prima settimana del Festival di Cannes a raccontarvi quali sono, appunto, almeno una parte del programma che ci aspetta e che vedremo. I titoli veramente sono molto interessanti. Continuano ad arrivare anche notizie proprio dal Festival di Cannes, sono stati annunciati proprio oggi i cosiddetti rendezvous, che sono una serie di appuntamenti aperti a sempre gli accreditati, perché Cannes è un festival che non ha pubblico, non dà la possibilità al pubblico di acquistare biglietti per andare a vedere i film, ma è tutto per gli accreditati, quindi per la stampa, i giornalisti, gli addetti al settore, associazioni di cinema e quant'altro. Però appunto, sempre per gli accreditati, ci sarà la possibilità di assistere a questi rendezvous che vedono protagonisti il 13 maggio Peter Jackson, che nella giornata di inaugurazione del festival riceverà anche la Palma d'Oro onoraria, e poi il 17 maggio, che è domenica, sarà la volta di Cate Blanchett, e il 21 maggio l'ultima protagonista di questi rendezvous sarà Tilda Swinton. Insomma, anche qui un programma sempre molto interessante. Noi saremo lì a partire dal mercoledì, e quindi dal giovedì vi daremo la possibilità di se ascoltate appunto i programmi di Nova Radio, di ascoltare delle pillole che invieremo da lì, e poi ovviamente tutto sarà pubblicato anche nel nostro podcast, sia sul sito di Nova Radio che sulle principali piattaforme di streaming. Ma adesso è arrivato il momento di continuare a parlare di quello che succede al cinema questo fine settimana, o meglio di quello che sta già accadendo, perché da lunedì 27 aprile è tornato al cinema un film che ha la bellezza di 35 anni, anzi no, che dico 35, 46 anni, perché ho detto 35, non lo so, ha 46 anni, ma se li porta in maniera splendida. Sto parlando di Un sacco bello, che è il film di esordio di Carlo Verdone, che appunto torna al cinema in una versione restaurata in 4K grazie alla Cineteca di Bologna. è un film diretto e interpretato appunto da Carlo Verdone e che segna l'inizio di questa carriera straordinaria, imponendo fin da subito il suo stile comico inconfondibile, che è stato capace nel corso degli anni, forse negli ultimi anni un po' meno, a mescolare osservazione sociale, tenerezza e irresistibile ironia. E quindi questa nuova versione restaurata rappresenta per tutti un'occasione preziosa per riscoprire il film nella sua qualità visiva originale, ma anche per permettere alle nuove generazioni che non magari hanno visto soltanto gli ultimi film di Carlo Verdone di incontrare un'opera che ha saputo raccontare sempre con la leggerezza che contraddistingue, la leggerezza e anche con l'intelligenza che contraddistingueva Carlo Verdone, un pezzo d'Italia ancora sorprendentemente attuale. Ci ascoltiamo il trailer e poi ce ne parla in un contributo il nostro Jacopo Fioretti.
Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati! Come sai se tieni? In crisi dei gay! C'è stata la bomba! La schizzi da sangue sul lunotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, dove io macello. Sembrava di proprio profondo rosso.
Ci sono anche molti elementi analoghi.
Anagoli da che? In che senso?
Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche.
Ma dai, queste donne, ma non c'è nessuna donna.
Tu nella tua vita che lavoro fai?
Faccio esperienze.
Beh, bello, è una vita un sacco bella.
È proprio una vita de merda.
Intanto io questa vita de merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese, eh?
Portacci tu, va più a valigia, dai, va più a valigia, andiamo.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della settima sessione. E...
1977 e il 1979 su Rete 1 in prima serata andava in onda un varietà dal titolo Non Stop che divenne man mano sempre più importante, che passò alla storia dopo, insomma, dopo la chiusura, per aver ospitato sia lato musicale che lato commedia dei nomi poi divenuti importantissimi: Pino Daniele, Lucio Dalla, i Mattia Bazzar, lato ovviamente musicale, e invece lato comedy, tra tutti quanti, un giovanissimo Carlo Verdone, reduce dal diploma al Centro Sperimentale, e che trovò nel format televisivo l'ambiente ideale per cominciare a prendere confidenza con quei personaggi, quelle maschere che poi fecero la sua fortuna, nate dall'osservazione fine e analitica della realtà storica italiana che viveva in quel momento. Quei personaggi furono poi il trampolino di lancio per il suo esordio cinematografico Un sacco bello del 1980. La spinta per trasformare quei personaggi, quelle maschere, e adattarli e portarli al cinema furono provenne da Sergio Leone, che era un amico della famiglia Verdone, che produsse il film, che tra l'altro, oltre che questa produzione diciamo nobile, ebbe anche le musiche firmate da un nome altrettanto nobile come quello di Ennio Morricone. Il film venne scritto da Verdone stesso insieme a Leonardo Benvenuti e Piero De Bernardi, è diventato un cult quasi istantaneo. In realtà ebbe un grande successo quando uscì nell'estate dell'80 e poi lasciò un'eredità culturale molto importante, e non solo un'eredità culturale, ma anche un'eredità dal punto di vista della credibilità cinematografica, che poi permise a Verdone di esplorare ancora di più la sua idea di comicità e anche la sua idea di come si raccontava il nostro paese, un'idea che poi continuò per tantissimi decenni e tuttora è riconosciuta come una delle voci più importanti nel racconto dell'Italia dell'epoca, anche perché riuscì diciamo a trovare una sua vena originale e in continua trasformazione. L'ultimo Verdone è un Verdone che comunque rimane figlio di quegli echi là, magari meno legato alle maschere, meno legato al trasformismo che ispirò Verdone nei primi anni, che guardava Peter Sellers, in qualche modo anche a Chaplin, prima di arrivare a degli echi più alleniani, diciamo, anche simili a quelli per certi versi che ispirarono il racconto della parte centrale di Carriera, per esempio, di un altro che utilizzò la maschera per raccontare il quotidiano, che fu Nanni Moretti. Un sacco bello, nello specifico, racconta tre storie che si intrecciano una con l'altra e in cui vengono riproposte le maschere del varietà. C'è la storia di Enzo, che vuole a tutti i costi andare con la sua macchina a fare il Ferragosto in Polonia, a Cracovia, per un sex tour, ma non trova nessuno con cui andare. C'è Leo, che vuole andare a trovare la madre dispotica e severa, ma trova la bellissima Marisol sul suo cammino e non sa più come gestirla e perde la testa. C'è Ruggero, il figlio hippie di un meraviglioso Mario Brega, che era un comunista ma incredibilmente reazionario quando si trattava di accettare la nuova relazione del figlio. Le gag sono divertentissime e divennero un po' la genesi del poi il marchio di fabbrica tipico di Verdone, ma l'idea che poi rimase l'idea vincente, che poi elevò il film e rimase nel corso del tempo, era quello di presentare una Roma ferragostiana, quindi immobile, sospesa nel tempo, che poteva diventare quindi un meraviglioso tavolo operatorio concettuale in cui vi sezionare tutti i personaggi e in cui vi sezionare lo status quotidiano di un'Italia borghese e figlia di un retaggio che ha vissuto diverse crisi, aveva creato delle grandi contraddizioni sia tra i giovani che tra quelli più anziani, entrambi protagonisti di una lotta intergenerazionale che comunque non portava nessuno, nell'uno nell'altro, verso una direzione specifica, ma portava ad uno scontro chiuso in una coazione a ripetersi, ma restituiva anche un senso di inadeguatezza, un senso di inadeguatezza nell'affrontare la vita, nell'affrontare gli altri, una profonda solitudine nelle relazioni con gli altri, quindi un'idea di malinconia che pervade tutti quanti i personaggi e restituisce comunque restituisce sì un senso di identificazione, una possibilità di identificazione per tutti quanti gli spettatori di tutte quanti le età, quindi un film incredibilmente trasversale, capace di arrivare a tutti e impreziosito da una comicità nuova in un certo senso per l'epoca, per il cinema italiano, anche se appunto nell'immaginario collettivo si stava già sedimentando da diverso tempo, ma che al cinema ha trovato un salto di qualità importantissimo. È un film che ancora oggi dice tanto, che non restituisce solamente la malinconia, ma per chi vuole, per chi è interessato, permette di trovare le origini di alcune disfunzionalità intime del maschio italiano, che al di là di alcune idee che sono state superate nel corso del tempo, ha ancora parecchio acchito, diciamo acchito sui giovani, ma in un certo senso anche gli ex giovani di oggi.
Grazie a Jacopo Fioretti per averci ricordato un sacco bello che trovate nei cinema ancora per la giornata odierna in questo evento speciale. Noi adesso siamo arrivati all'appuntamento con le serie televisive. Tra poco Federico Vascotto ci parlerà di una nuova serie molto interessante composta da 6 episodi che va in programmazione su HBO Max, la piattaforma che ha avuto, devo dire, già un bel riscontro, nonostante sia attiva in Italia da circa poco più di 3 mesi, ha avuto già un bel riscontro positivo. E pensate che questi sono i dati proprio usciti, ne parlavamo anche un po' la scorsa settimana, ma questi sono dati ancora più aggiornati, che HBO Max in Italia ha conquistato la bellezza di 400.000 abbonati in poco più di un trimestre. Lo rivela questa analisi di mercato realizzata da Sensemaker, di cui parte dei dati sono stati rilanciati anche dal sito Italia Oggi. E secondo quanto rilevato, sto leggendo da un articolo pubblicato sul sito di analisi di dati cineguru.screenweek.it, quindi secondo quanto rilevato, in poche settimane HBO Max è riuscita a ritagliarsi in Italia una fetta di mercato simile a quella di Paramount Plus, che si aggira tra i 300 e i 400 mila. Però ricordiamo che Paramount Plus è arrivata in Italia credo quasi 3 anni fa abbondanti, se non anche qualcosa di più. Un dato che però può contare anche su offerte e promozioni dedicate al parco clienti Sky, che possono ottenere gratuitamente l'accesso a Paramount Plus, perché chi ha Sky può avere anche o meglio chi ha Sky Cinema, se non sbaglio, può avere anche Paramount Plus. E addirittura HBO Max avrebbe anche superato Apple TV. Noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di spingere Apple TV perché fa serie di grande qualità, e rimangono ovviamente lontani i leader del settore, così come la soglia del 1 milione di abbonati. Abbiamo detto che Amazon Prime guida la classifica con, pensate, 7 milioni di abbonati, ma ricordiamo che ovviamente se ci si abbona ad Amazon Prime lo si fa principalmente per gli acquisti che si fanno appunto sul sito di e-commerce e non principalmente per la piattaforma di streaming che ti permette di vedere film e serie TV. Infatti è un dato non scorporato rispetto a chi paga i servizi Prime e ottiene gratuitamente l'accesso alla piattaforma di streaming, quindi bisognerebbe vedere se le due cose fossero tenute separati che cosa succederebbe. E Netflix si ferma a quota 5,3 milioni ed è la leader del mercato, seguita a distanza da Disney Plus che ha poco più di 2 milioni di abbonati, e poi c'è DAZN che però ovviamente si occupa quasi totalmente di sport. Ecco, questi sono i dati che ci rivela questa aggiornata ricerca di SenseMaker. Dicevo che è arrivato il momento di parlare di serie televisive. Una serie televisiva HBO Max che ha debuttato col suo primo episodio venerdì scorso, se non vado errato, con cadenza settimanale, appunto la possiamo trovare sulla piattaforma di streaming, ed è una serie, o per meglio dire forse miniserie, perché è concepita come miniserie, ma come sapete ormai le miniserie si possono anche nel corso del tempo trasformarsi in stagioni. Vi faccio un esempio: Big Little Lies è il caso più eclatante, è una miniserie tratta da un unico libro, è stata rinnovata anche per una seconda stagione, addirittura si parla prossimamente anche di una terza. La serie di cui ci parlerà tra poco Federico Vascotto, subito dopo aver ascoltato il trailer, si intitola Half Man e porta la firma di Richard Gadd. I più attenti di voi forse si ricorderanno questo nome, perché Richard Gadd è stato tra i protagonisti di una di quelle serie che ha avuto un grandissimo successo quando uscì, molto in sordina come succede con le serie di qualità di Netflix. Quella serie si chiamava Baby Reindeer ed era una serie molto autobiografica, perché raccontava un periodo della vita di Richard Gadd quando veniva in un certo senso stalkerizzato da una persona, e quindi raccontava un po' questa sua inquietudine, questa sua questo subire l'ossessione di questo personaggio. A distanza di tempo, una serie che tra l'altro è stata anche molto premiata, ha vinto diversi premi da Netflix, Richard Gadd si sposta in casa HBO, che è ovviamente un bollino di qualità, per raccontare una storia di maschilismo tossico, di rapporti difficili, di legami, una storia che può avere delle attinenze con Baby Reindeer, ma ci porta anche su altri lidi. Ascoltiamoci quindi il trailer di Half Man, poi il contributo di Federico Vascotto.
Ciao, per chi non mi conoscesse, sono Ruben Pallister e voglio parlarvi di Niall Kennedy. Ricordo il nostro primo incontro, era un bambino.
Ruben starà in camera con te.
Cosa? Non può, è uno psicopatico.
Le nostre madri, sai, questo ti dà fastidio.
È il tuo ragazzo.
Ti danno fastidio?
Che ti importa?
Siamo una famiglia.
Ruben è il migliore e il peggiore allo stesso tempo.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della Settima Ossessione. Half Man è la nuova creatura seriale di Richard Gadd, che già nel 2024 si era appunto fatto notare con Baby Reindeer su Netflix, che era autobiografica, proprio come gli spettacoli teatrali che avevano caratterizzato la sua carriera prima di questo exploit seriale, che è stata sostanzialmente la sua opera prima e questa è la sua opera seconda. Va appunto su HBO Max ogni settimana dal 25 aprile, sono 6 episodi, è praticamente una miniserie inglese, tipica, da 60 minuti, 50-60 minuti l'uno, e diciamo conferma la sua unicità nel panorama seriale, grazie a un tono profondamente poco conciliante. Cioè, lui non fa serie per far stare meglio il proprio pubblico, ma anzi per scuoterlo, per farlo mettere in discussione, insomma, le proprie idee, concezioni, insomma, il proprio rapporto con la sua società e con i temi affrontati. Se in Baby Reindeer c'era la storia con la sua, accaduta veramente, diciamo, con la sua stalker, che è raro, no? Che accada, è più raro che accada da una donna a un uomo, che di solito capita viceversa, qui siamo di fronte a una storia non autobiografica, ma che comunque prende molto dalla nostra società del tempo e contemporanea, perché è ambientato tra gli anni 80 e i giorni nostri. La storia è quella di due fratelli, per caso, per forza, non so come definirli, interpretati dallo stesso Gad, che rispetto al suo alter ego in Baby Reindeer si è fatto i muscoli, si è ingrossato, un armadio praticamente, e questo fa parte proprio della sua costruzione del personaggio, di questo Ruben, che appunto ha questo fratello per forza, Niall, interpretato da Jamie Bell, che continua a scegliere dai tempi di Billy Elliot, insomma, sempre più con attenzione i propri ruoli tra cinema e televisione, in cui l'abbiamo visto, insomma, ultimamente anche nella bellissima Shining Girls di Apple TV, come villain accanto a Elizabeth Moss. Qui appunto sono due fratelli le cui madri sostanzialmente a fine anni 80 nella provincia scozzese, quindi piena di scandalo e di dicerie, hanno una relazione e vanno a convivere, quindi i due si ritrovano a convivere per forza proprio anche nella stessa camera. Questo genera una serie di situazioni, diciamo, omoerotiche, chiamiamole, in cui comunque la loro scoperta del sesso, la loro crescita, eccetera, viene sostanzialmente in simbiosi, ecco, forzata, come un Breakfast Club, diciamo, tra fratelli non di sangue, ma di madre diversa, come si definiscono loro, insomma, in questa questo loro motto, diciamo, che torna nella serie. E quindi si parte da, cioè si inizia dal presente, dal matrimonio di Niall, a cui si presenta Ruben dopo anni che non si vedevano, ha un atteggiamento strano, non capiamo perché, non capiamo qual è la loro storia, e poi sostanzialmente torniamo indietro e per grossi salti temporali lungo i 6 episodi, per poi tornare al presente e al matrimonio, attraversiamo la loro crescita, quindi dall'adolescenza e dal liceo che frequentavano fino all'università e alla vita da adulti, diciamo, e poi arriviamo al matrimonio e al grande climax finale. Ecco, diciamo che l'inizio è abbastanza folgorante, abbastanza disturbante, proprio come Baby Reindeer, che almeno a me, per esempio, è capitato, e l'ho fatto anche con Elfman, più volte ho dovuto mettere pausa per, insomma, aggiustarmi un attimo psicologicamente per poi continuare la visione. Ecco, questo capitava appunto anche con Baby Reindeer. In questo caso si parla di mascolinità tossica sostanzialmente e di repressione sessuale, di tutto quello che il maschio alfa, no, pensa di dover essere. Ruben ovviamente è un maschio alfa, dedito poi, insomma, alla delinquenza facile, eccetera. Niall è super timido, super vittima di bullismo a scuola. Ruben è un bullo che però poi diventa anche il suo protettore, insomma, no, come fratellastro, tra molte virgolette. Quindi c'è questo rapporto appunto di amore e odio tra entrambi, che appunto sfocia tra l'amicizia e la fratellanza, questa tensione sessuale mai veramente poi capita, insomma, per creare due adulti che sono profondamente risolti, profondamente anche malsani, hanno un rapporto con la mascolinità e con tutto, che è tutto tranne quello che si dovrebbe fare. Cioè, questa serie mostra quello che non si dovrebbe fare, praticamente, crescendo come giovani uomini. C'è nella seconda metà poi una certa ripetitività, in questo diventa un po' pesante la visione, secondo me, perché a un certo punto abbiamo capito il concetto e ok, la reiterazione serve proprio a mostrare questa pesantezza nella vita dei due, però è con un grande climax finale, forse l'unico finale possibile, assolutamente non conciliante neanche quello, una serie comunque, cioè, consigliata a chi era piaciuta Baby Reindeer, ma con l'avvertenza che appunto, cioè, sappiate che non è una visione leggera, non è una visione da vedere così mentre si mangia o così insomma assieme agli amici per passare una serata, ma è una cosa in cui bisogna metterci e che comunque fa molto riflettere sulla società dell'epoca e soprattutto di oggi, con tutti i problemi che sappiamo che abbiamo di violenza e mascolinità. Ruben è anche molto violento, la regia sporca aiuta molto in questo, anche la colonna sonora, la provincia scozzese, consigliata in lingua originale per coglierne tutte le sfumature, e comunque appunto consigliata.
Grazie a Federico Vascotto per il suo contributo che ci ha dato e ci ha appena fatto ascoltare, parlandoci della nuova serie di Richard Gadd su HBO Max che si intitola Half Men. L'ho visto anch'io il primo episodio e mi è piaciuto molto, quindi la continuerò. E questo, vabbè, non interesserà a poche persone, però mi faceva piacere dirlo e mi ci ritrovo insomma con quello che ha detto il nostro Federico. Allora, sono le 17.54, abbiamo terminato questa puntata numero 31. Io vi ricordo un po' di cose: che tra due settimane esatte noi saremo in quel di Cannes per raccontarvi la prima settimana del festival, quelli che sono appunto i film in programma. Poi il 3 giugno ci sarà un evento speciale, cioè un evento speciale, un programma, una emissione di questa trasmissione speciale, perché festeggeremo le 200 puntate della Settima Ossessione. Lo faremo con una serie di amici che verranno a trovarci, tra cui anche, lo posso dire, Federico Vascotto sarà con noi in presenza. Insomma, i grandi senatori della Settima Ossessione saranno presenti qua in studio. Vi ricordo come sempre che questa puntata la troverete disponibile a partire da domani sul sito di Nova Radio, novaradio.info, e poi a partire dalle 7 di mattina, nuovo orario, sulle principali piattaforme streaming, tra cui Spotify, Apple, Amazon, eccetera, eccetera. Invito appunto a seguirci sui profili. Sul profilo di Spotify attivate anche le notifiche, così non vi perderete per niente al mondo nessun episodio della Settima Ossessione. Siccome noi di solito concludiamo verso le 18, ci mancano 5 minuti, io voglio riprendere una vecchia abitudine, cioè quella di mandare delle canzoni. E questa canzone io la mando e la dedico, come sempre, alla mia dolce Stellina, per un milione.
Ti aspetterò, perché sei tu che porti il sole. E non c'è niente al mondo di migliore di te, nemmeno vincere un milione. Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio e un conto alla rovescia col tempo a rilento. Però ti sto aspettando come aspetta un treno, come mia nonna aspetta un terno. Aspetterò che torni come aspetto il sole, mentre sto camminando sotto un acquazzone, come una mamma aspetta quell'ecografia. Spero che prenda da te ma con la testa mia. Ti aspetto come i lidi aspettano l'estate, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale, come i signori col cartello aspettano gli arrivi, e non è mai per me. Ti aspetterò come il caffè a letto colazione, come un concerto dall'inizio si aspetta. Così se poi mi raggiungi e poi ti stringo forte, questa volta non sfuggi, non ti perderò più. Aspetterò che torni come aspetto il mare, mentre sto camminando sotto il temporale, come una mamma aspetta il figlio fuori scuola. Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora, ti aspetto come il gol che sblocca la partita, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ma già l'attesa è fantastica, noi come benzina in questo mondo di plastica.